Francesco Mignarca, coordinatore della rete Disarmo, è in collegamento telefonico con noi. Buonasera Mignarca.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, parliamo di Yemen, un paese dilaniato, distrutto, raso al suolo da un conflitto che dura da anni, inizialmente una proxy war che poi ha tirato dentro gli stessi protagonisti, sauditi ed emiratini in primo luogo. Questa mattina in Parlamento della Repubblica Italiana, sono state votate alcune mozioni, erano mozioni relative al blocco della cessione di sistemi d'arma a una parte dei belligeranti, perché in realtà diciamo, gli alleati del nemico dei sauditi, cioè gli Houthi, gli sciiti, i filo iraniani, già in qualche modo sono compressi diciamo, nel loro flusso di approvvigionamento di sistemi d'arma, almeno così parrebbe. Vignarca è un esperto del settore, se ne è occupato appunto con Rete Disarmo, quindi può dirci qualcosa di più. Vignarca, intanto che è successo stamattina in Parlamento? È stata votata soltanto la mozione di maggioranza, cioè si bloccano solo missili e bombe, non altre armi?
Sì, diciamo che dopo mesi finalmente anche questo Parlamento si è occupato della questione. Noi dall'inizio del conflitto chiediamo che i flussi di armi italiane verso i paesi coinvolti finiscano. Ovviamente non pensiamo che siano solo coinvolte armi italiane in quel conflitto e non pensiamo che basti solo quello, ma noi dobbiamo occuparci della responsabilità nostra, cioè di quello che promuoviamo come industria e come paese italiano. Anche perché la nostra legge, non solo la nostra legge nazionale, ma anche i trattati internazionali che l'Italia ha sottoscritto impedirebbero e impediscono la vendita di armi a paesi in conflitto armato. Detto che appunto noi provvediamo a rifornimenti di Arabia Saudita e alleati, anche perché verso gli Houthi c'è un embargo internazionale delle Nazioni Unite in corso.
Che era questa meglio Vignarca quell'embargo lì?
Sì, perché l'embargo, diciamo, oltre ad avere un enforcement di presenza, di stop delle forniture, ha anche una base legale. Ad esempio, se ci fosse un embargo anche verso l'Arabia Saudita e i paesi della coalizione, tutte le forniture di questi anni anche dell'Italia non sarebbero state possibili, perché ovviamente un embargo internazionale l'Italia deve adeguarsi. In questo caso noi abbiamo continuato invece a chiedere che almeno l'Italia sua sponte facesse uno stop, come hanno fatto altri paesi, la Germania, la Norvegia, l'Olanda, il Belgio, e quindi abbiamo promosso ancora una volta delle iniziative di dibattito parlamentare, dopo che per mesi, almeno sei mesi, la Commissione Esteri della Camera era rimasta bloccata in una specie di pantano con risoluzioni presentate ma mai votate. Grazie alla presentazione di una mozione di Liberi Uguali, poi seguita dal PD, poi seguita anche da Fratelli d'Italia e Forza Italia, anche la maggioranza 5 Stelle e Lega ha presentato una propria mozione che è l'unica approvata stamattina con parere favorevole del Governo. Come diceva giustamente lei, rispetto alle altre che chiedevano uno stop di tutte le forniture di sistemi d'arma italiani a tutti i paesi della coalizione saudita, il wording, il testo della mozione approvata parla solo di missili e bombe che possono uccidere i civili. Mi domando quali siano le armi che
tutte le armi
non lo facciano.
esatto,
questa mi sembra una chiosa, come dire, un po' bizzarra, ma tant'è, non importa, e soprattutto solamente verso Arabia Saudita e Emirati Arabi. D'altro canto però richiede al governo di portare avanti delle iniziative presso l'Unione Europea per un embargo europeo, che è un embargo che è stato chiesto almeno sei volte dal Parlamento Europeo negli ultimi tre anni.
Alcuni paesi però hanno, diciamo, di loro sponte, hanno dichiarato almeno di voler bloccare l'Olanda, la Germania,
esatto.
La Danimarca, mi pare.
Però il problema è che con un embargo europeo, anche in questo caso, non sarebbe una motivazione politica e soprattutto non sarebbe una sospensione, come ad esempio quella della Germania, sarebbe uno stop definitivo. E ripeto, il Parlamento Europeo l'ha già chiesto almeno sei volte, ma il Parlamento Europeo non ha competenza per imporre degli embarghi, devono essere o il Consiglio d'Europa, quindi gli Stati membri,
sì.
Quindi in questo caso anche l'Italia, grazie alla mozione, o la Commissione Europea, che però sta chiudendo, diciamo, il proprio percorso, quindi è difficile che lo faccia, a promuoverlo. Per cui da questo punto di vista la mozione di oggi, anche se non è diciamo del livello della portata che avremmo preferito, la consideriamo un passo positivo, finalmente un'indicazione netta, anche perché in tutti gli interventi di tutti i partiti, dalla sinistra alla destra, passando per il centro, tutti hanno riconosciuto la problematica dello Yemen, e non solo, perché questo è facile riconoscerla, ma anche la problematica di un alimentare di un conflitto anche da parte di nostre armi. Quindi in maniera diversa hanno cercato di dare risposta, però sicuramente è fondamentale questo ed è sicuramente un primo passo. Noi come organizzazione della società civile decideremo affinché il governo poi faccia questo passo, consideri lo stop a tutte le esportazioni, non solo a nuove autorizzazioni, ma anche a quelle vecchie, alle consegne, e che questo possa davvero configurare un primo diciamo avvicinamento a un embargo europeo.
Quali, la Boldrini nel suo intervento ha parlato di conversione industriale. Io, insomma, ho qualche annetto, so che poi alla fine queste cose non riescono mai. Se ne parlava già al momento in cui si discuteva la legge 185 del 90, quindi prima di approvarla, quindi negli anni 80, periodi d'oro, diciamo, per il settore armiero italiano. Però quali conseguenze potrà avere questo sulla, appunto, su ciò che rimane del settore armiero in Italia?
Allora, in realtà poi...
Perché poi esce sempre il problema occupazionale, il deputato della Sardegna, il parlamentare di Spezzino, insomma, sa come, insomma...
Sì, esatto, ma diciamo che purtroppo nella mozione di maggioranza votata il punto riguardante il sostegno a fondi di riconversione è stato tolto, e questo lo consideriamo negativo. Perché? Perché ovviamente quando si prende una decisione di questo genere bisogna anche capire la portata, in particolare sui lavoratori, e se non ci sono fondi o programmi di riconversione il ricatto occupazionale, cui anche lei faceva riferimento, ci rimarrà. Va detto che questo ricatto occupazionale purtroppo è operativo soprattutto in alcune zone, in particolare parliamo di Sol Cisclesiente con la fabbrica di Domus Novos, perché c'è una povertà endemica forte, oppure alcuni tipi di produzione, perché per la maggior parte del tessuto produttivo industriale armiero italiano la riconversione sarebbe facilissima, e non è una riconversione industriale, è una riconversione di fondi. Cioè quelle stesse aziende a cui noi chiediamo di costruire navi da guerra, aerei da guerra, potrebbero tranquillamente costruire altri tipi di navi, altri tipi di aerei, sistemi tecnologici, hanno le competenze per farlo, se il governo decidesse di investire in quello e non in altro. È chiaro che sono aziende che, se si vedono davanti delle commesse facili, non contestate, senza problemi, magari con procedure facilitate di assegnazione su navi militari, faranno navi militari, ma non hanno bisogno di essere convertite industrialmente per fare altro, hanno già le competenze. Diverso se pensiamo alla fabbrica delle bombe. Va anche detto però che la RVM, di cui tanto si parla, appunto, perché è quella che produce le bombe che poi vanno in Arabia Saudita, ha subito una riconversione al contrario.
Che è quella del Sulcis Iglesiente.
Esatto,
mi pare, sì.
Ha subito una riconversione al contrario, era una fabbrica di produzione esplosivi per usi civili riconvertita al militare. Allora, se si poteva fare in quella direzione, credo che si possa fare anche nell'altra.
Chi è che l'ha comprata? Qualche gruppo straniero?
Tedeschi, sì, adesso è di possesso della Rheinmetall, che è una multinazionale tedesca.
Come l'altra industria del Bresciano, di Ghedi, se non sbaglio, che faceva esplosivi civili. Anche lei comprata,
no,
è comprata da Rheinmetall.
È la stessa che ha poi cambiato il nome in RVM Italia, che ha infatti ancora adesso la sede legale a Ghedi in provincia di Brescia e la sede produttiva principale a Domus Novos.
Sinteticamente, Mignarca, la situazione nello Yemen, perché poi alla fine abbiamo visto, collochiamo poi questi sistemi d'arma, non si riesce a fare un embargo ai sauditi, però i sauditi fanno un embargo agli yemeniti, un embargo, un blocco navale sostanzialmente.
Sì, il problema è che da un lato si parla di armi, qui purtroppo quando si parla di blocco navale si parla di persone. Considerate che già prima della guerra circa il 70% delle forniture di derrate alimentari, di merci in generale, passava per il porto di Hodeida, il porto che è stato bloccato in questi ultimi mesi dai sauditi. Se già passava così tante diciamo merci prima, figurativo adesso, in cui è l'unico sfogo d'entrata degli aiuti anche alimentari, degli aiuti internazionali. Stiamo parlando davvero della peggiore catastrofe umanitaria presente oggi al mondo, con l'85% della popolazione che ha a rischio carestia, con centinaia di migliaia di morti, ma milioni ancora che non hanno accesso all'acqua, non hanno accesso ai servizi sanitari, i bambini che non hanno accesso alle scuole.
L'epidemia,
stiamo
anche
perdendo il colera, il maggior focolaio di colera negli ultimi 30 anni. Ci stiamo perdendo questa generazione che muore, ma anche le future generazioni yemenite che non possono studiare, accedere a servizi. Ecco, è una catastrofe insensata, e ancora una volta si dimostra che la guerra non serve a niente. Nonostante la coalizione saudita sia militarmente superiore di gran lunga alle forze ribelli Houthi, che sono delle forze, diciamo, regolari.
Beh, diciamo forse che Riyadh negli ultimi tempi, anche in forza della sua, alla luce della sua nuova dirigenza politica, il principe ereditario, per capirci, ha fatto molti passi più lunghi della gamba, se ne è resa conto in Siria, se ne è resa conto nello Yemen, insomma. No.
Ma al di là dei passi diplomatici,
no, parlo di passi bellici,
con 19.000 bombardamenti dall'inizio della guerra, non hanno ottenuto un metro in più. perché questi tipi di guerre, guerriglia, non si vincono in quel modo e comunque in generale non si vincono con le armi, secondo noi. Per cui non solo queste armi stanno provocando un impatto negativo terribile per le popolazioni, ma non servono nemmeno allo scopo politico di chi sta facendo i bombardamenti. Per cui è una follia completa che deve terminare.
Oh, Vignarca, in un nanosecondo, poi saremo costretti a concludere questo nostro esame, diciamo, approfondito dei fatti di oggi. La tensione è in fase incrementale nel Golfo Persico, diciamo nell'intera regione del Mediterraneo, quello che si chiamava il Mediterraneo allargato, adesso è il Mediterraneo, il Golfo Persico e Nord Africa, Medio Oriente e Nord Africa. Lo Yemen è praticamente nell'epicentro, perché è a 5 metri dagli stretti di Hormuz e a 2 dal Corno d'Africa. Una malaugurata escalation nel Golfo Persico, con la presenza americana, gli iraniani e tutto il resto, come si rifletterebbe?
Peggiorerebbe la situazione, ovviamente. Perché lo Yemen ha la sfortuna di trovarsi appunto in una posizione geografica dove si incrociano davvero molti interessi e molte armi tensioni, paradossalmente essendo forse sicuramente il paese più povero della penisola arabica, anche perché non dotato come gli altri paesi di risorse energetiche o di un'industria capace di gestirli che ha permesso di diventare un paese ricco e quindi di potersi anche difendere in un certo senso. È chiaro che in una situazione già complicata per la popolazione inserire una tensione che porterebbe in quello scacchiere non solo più le potenze regionali, ma addirittura le potenze globali, penso ovviamente agli Stati Uniti, ma di riflesso sicuramente anche alla Russia, non farebbe altro che caricare ancora di più di significati di proxy war, come dicevamo all'inizio, questo conflitto, e quindi di far diventare l'unico tavolo su cui gli scontri, esatto, si possono esercitare, cioè non potendosi scontrare direttamente, purtroppo già alcune potenze lo fanno lì indirettamente e potrebbe la questione peggiorare. Ovviamente noi ci auguriamo tutto il contrario, ci auguriamo situazioni diplomatiche in generale per tutte le tensioni di quella zona, perché soprattutto la nostra prima preoccupazione non sono appunto le strategie geopolitiche o di politica internazionale, ma sono le persone, le donne, gli uomini, i bambini.
Le persone, gli esseri umani. Bene, noi ringraziamo Francesco Vignarca di Archivio Disarmo per la cortesia che ci ha fatto di spiegarci la situazione yemenita dal punto di vista delle armi, dell'embargo e delle mozioni votate, la mozione una su cinque votate questa mattina dal Parlamento della Repubblica Italiana. Lo salutiamo, che è in collegamento con noi dalla Lombardia. A risentirla, Vignarca.
Grazie mille, grazie a voi per l'attenzione.
E vi diamo appuntamento alla prossima intervista. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.